Lifestyle, mode, eventi e curiosità. In studio Damiano.
Se rimango dentro al letto, sai, non voglio crescere più. Non è questo il mondo adatto a noi, non voglio crescere più. Parlatori in compagnia non li ascolto più. Troppe volte voglio andare via. Ho pagato il conto e non ci sto, non voglio crescere più. Se c'è un treno che non prenderò, non voglio crescere più. Quei progetti che non so, che non farò mai. Io scadenze lunghe non ne ho, no, 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 no. Non è la vita che mi cambierà, non voglio crescere più. Non è la vostra finta libertà, non voglio crescere più. Io non voglio grasso ai fianchi, i capelli tutti bianchi, quando il passo lento arranca con le gambe sulla panca, io non cresco più.
E mentre mamma grida con papà, non voglio crescere più. Questa notte lui non tornerà, non voglio crescere più. Resto chiuso in casa mia, prima di ogni nostalgia. Io non voglio Prato Croce, così sia.
Buonasera a tutti i radioascoltatori, è giovedì sera e siamo su Radio Orizzonti in Blu con il programma Lifestyle. Forse qualcuno di voi, leggendo a pagina 14 del Saronno 7, o magari se ci segue sui social, avrà letto che questa sera il titolo è un po' curioso, perché dice: quando fai la chemio le zanzare non ti pungono. E come ospiti avremo l'autore di questo, che è il titolo di un libro, Gianfranco D'Amico, e l'autore della prefazione di questo libro, che già è stato nostro ospite almeno un paio di volte, che è Marco Riva. Io, quando Marco mi ha chiamato per dirmi che appunto aveva scritto la prefazione di questo libro e mi ha spiegato un attimino il progetto editoriale, eccetera, solo per il titolo ho detto sì, facciamo una puntata, perché mi ha colpito tantissimo e ho intuito che forse era un raccontare quello che è un argomento così delicato in una maniera non convenzionale e sicuramente anche più forse leggera. E quindi ho accettato la sfida e ho detto di sì. Se qualcuno poi ci segue sui social, io ho messo anche il link, che poi sicuramente farò dire anche ai nostri ospiti, del testo, perché è edito da una casa editrice di nicchia, che è Biblioteca Apalos, ma si può anche acquistare. E quindi se qualcuno dopo questa puntata sarà incuriosito o anzi molto interessato ad approfondire leggendo il testo, io l'ho messo, ma poi lo farò dire anche ai nostri ospiti. Perché siamo partiti con un brano di Fiorella Mannoia? Perché oggi, 4 aprile, è il 70° compleanno di questa mitica cantautrice e tra l'altro abbiamo scelto questa canzone dal titolo emblematico Non voglio crescere più, perché ahimè, cara Fiorella, invece sei cresciuta di un anno proprio oggi, ma noi siamo contentissimi perché avercene di cantanti come te. E adesso brano musicale a grande richiesta dai nostri ospiti che amano questo autore, cantante famosissimo, Made in USA, Bruce Springsteen con I'm Going Down. Buonasera a tutti, siamo sempre su Lifestyle, Radio Orizzonti Blu. Una novità che riguarda noi e che quindi potete sfruttare, tra virgolette. Se voi andate su radioorizzonti.org vedrete che il sito è completamente nuovo e cambiato. Successiva novità, vedrete che andando sul sito di Radio Orizzonti Blu ci sono dei tasti guarda live, ascolta live, quindi voi ci potete ascoltare in streaming live sul sito, ma anche guardare, perché siamo dotati di una magica webcam che mi sta puntando, per cui se volete ci potete anche vedere. Ok, adesso altro brano musicale e poi ascoltiamo l'amica Sara Giudici che ci ha mandato la sua consueta registrazione, quindi sentiremo che cosa ci annuncerà di nuovo sul territorio saronnese e poi vedremo di entrare un po' nel mood della puntata. Ascoltiamo adesso, sempre su gentile richiesta degli ospiti, il Coldplay.
In a haze, a stormy haze, I'll be round, I'll be loving you always, always. Here I am and I take my time, here I am and I wait in line always, always.
Siamo di nuovo in onda su Lifestyle Radio Orizzonti in Blu, come ogni giovedì la parola alla nostra amica Sara Giudici. A te Sara.
Ciao Damiano, saluto a te e ai tuoi ascoltatori e al tuo regista Alberto. Oggi vi voglio parlare di un'iniziativa che avrà il suo momento clou sabato sera alle 21 al Teatro Giuditta Pasta, ma che è già in corso da qualche giorno e che ha portato un po' d'Europa nella città degli Amaretti. Sto parlando dell'orchestra giovanile del Rotary Club. Come si forma? Tutti gli anni da 8 Rotary Club europei, quindi dalla Spagna, Germania.
Scusate, c'è un problema audio con Sara, adesso proviamo a ripristinare.
Ciao Damiano, saluto a te e ai tuoi ascoltatori e al tuo regista Alberto. Oggi vi voglio parlare di un'iniziativa che avrà il suo momento clou sabato sera alle 21 al Teatro Giuditta Pasta, ma che è già in corso da qualche giorno e che ha portato un po' d'Europa nella città degli Amaretti. Sto parlando dell'orchestra giovanile del Rotary Club. Come si forma? Tutti gli anni da 8 Rotary Club europei, quindi dalla Spagna, dalla Germania, dalla Francia, arrivano dei...
Mandiamo un altro brano musicale, intanto vediamo di ripristinare l'audio. Sentiamo AC/DC, Shot in the Dark. Ma si sentiva bene? Buonasera a tutti, siamo di nuovo su Lifestyle. Abbiamo avuto qualche problema prima con l'audio di Sara Giudici, ci riproviamo adesso, speriamo che Dio ce la mandi buona.
Ciao Damiano, saluto a te, ai tuoi ascoltatori e al tuo regista Alberto. Bella oggi lì. Vi voglio parlare di un'iniziativa che avrà il suo momento clou sabato sera alle 21 al Teatro Giuditta Pasta, ma che è già in corso da qualche giorno e che ha portato un po' d'Europa nella città degli Amaretti. Sto parlando dell'orchestra giovanile del Rotary Club. Come si forma? Tutti gli anni da 8 Rotary Club europei, quindi dalla Spagna, dalla Germania, dalla Francia, arrivano dei... giovani musicisti che vivono insieme una settimana, ogni anno in un paese diverso, ogni anno musicisti diversi. Stanno insieme una settimana, si allenano con le prove con il maestro Leo, che è stato un po' il fondatore di questa iniziativa, e poi si esibiscono in una grande serata che diventa un momento musicale gratuito per tutta, per la città che li ospita. Quest'anno, anno in cui ricorre il 36esimo anniversario di questa iniziativa, quindi pensate quante generazioni di musicisti sono stati formati da questa iniziativa, ad ospitare tutto l'evento è proprio la città di Saronno, dove è nata appunto 36 anni fa. Quindi martedì 2 aprile sono arrivati in città questo gruppo di musicisti che si stanno allenando, stanno facendo le prove, si stanno esibendo, si stanno imparando a conoscere, stanno facendo crescere le proprie competenze musicali a Villa Gianetti. Ovviamente l'iniziativa prevede anche tutta una parte di gite, Milano, Como, alla scoperta del territorio e un po' anche di tutto quel mood di Italia che ovviamente per loro non è familiare, così hanno modo di vedere, di assaggiare un pochino, immagino che ci sia anche una parte gastronomica, in attesa del grande evento, come dicevo, sabato sera alle 21, ingresso gratuito al Teatro Giuditta Pasta. È un momento molto atteso e molto amato dalla città, i meno giovani diciamo lo conoscono anche per averlo già vissuto, anche perché nel corso della serata viene proposto un evento musicale con una grande energia, vista anche la giovane età dei musicisti, ma anche con musiche davvero per tutti i gusti. Si passa dal jazz al pop alle musiche da film più famose. Quindi appuntamento da non perdere, sabato sera alle 21 al Pasta con l'orchestra giovanile rotariana. Io vi saluto, vi lascio ai vostri ospiti, grazie ancora Damiano per l'accoglienza e grazie ancora al tuo regista Alberto per la messa in onda. Buona serata.
Buona serata a te Sara e grazie per il tuo intervento. Io ricordo a tutti i radioascoltatori che se volete essere informati sulle varie iniziative, eventi come quelli che ha detto Sara, ma anche ulteriori che magari per questione anche di tempo non vengono detti durante questo breve spazio, potete andare su ilsaronno.it e lì trovate tutta una serie di notizie, news, eventi, anche di cronaca su tutto il territorio saronnese, ma non solo, anche sulle Groane, territorio di Como. Quindi l'invito è di andare ogni tanto magari a curiosare e vedere qualche news, qualche iniziativa o magari le notizie di qualche evento, perché si potrebbe anche organizzare di parteciparvi come questo di cui ha parlato Sara sabato sera. Adesso, prima di entrare nel mood, come ho detto, del programma, della puntata di questa sera, sentiamo Eyes Closed, Imagine Dragons. I can do this with my eyes closed.
I'm back from the dead, from the back of my head. Been gone and facing horrors that should never be said. The wrath and the grit from the pit of despair. Been taking every whip and word, I've never been spared. They say tomorrow's never promised, honest. They say the angels are among us. Lock me up in the maze. Mantras, meditation, throw it all away. All the places I've been, all the blood that I bled. I've been broken down and beat up, but I still get ahead. All the faceless embraces and the tasteless two faces. Killed and resurrected, cause I'll never be dead. They say tomorrow's never promised, honest. Yeah, they say piranhas are among us. Lock me up in the maze. I will spend these days as an island, alone and far away. Lock me up in the maze.
Buonasera a tutti, siamo di nuovo su Lifestyle. Questa sera il titolo è speciale. Abbiamo un titolo di un libro di cui parleremo con gli ospiti e ci stiamo per collegare. Il titolo è Quando fai la chemio le zanzare non ti pungono. L'autore è Gianfranco D'Amico, autore del libro, formatore, coach, consulente e cofondatore di Laboratorio delle Relazioni. E la prefazione è di un nostro amico di Lifestyle che abbiamo già ospitato almeno un paio di volte, il professor Marco Riva, neurochirurgo di Humanitas University e IRCCS Humanitas Research Hospital. Adesso vediamo di collegarci. Stasera proviamo una cosa nuova, nel senso che grazie alla tecnologia abbiamo la possibilità di averli tutte e due in contemporanea con noi. Vediamo se...
Eccomi.
Ci siete tutte e due?
Sì, io sì.
Perfetto. Allora, come ho premesso, è uscito un testo, l'autore è Gianfranco D'Amico e la prefazione è di Marco Riva, il cui titolo è Tutto un programma. Quando fai la chemio, le zanzare non ti pungono. Innanzitutto mi viene una domanda, perché questo titolo?
Perché questo titolo? Perché intanto perché è vero, perché credo sia vero, almeno io l'ho sperimentato su di me. Tieni presente che io vivo a Siracusa, fa caldo in estate, le zanzare sono una peste per me. E l'anno, cioè nel 2023, quando io ho fatto il primo ciclo di chemioterapia, in realtà sei cicli, cioè la prima parte di chemioterapia, mi sono accorto che le zanzare non mi pungevano. E questa è stata una cosa fantastica, perché insomma per me era fondamentale. Perché non ti pungono? Non lo so, credo che vogliono il sangue bio le zanzare, capiscono che lì dentro c'è qualcosa di chimico che non è del tutto naturale. Quindi insomma il primo spunto è dato da un fatto di cronaca, semplicemente. Dopodiché quel titolo mi è parso subito, come dire, è stato un invito. Io sono stato molto recalcitrante a scrivere questo libro, che mi aveva sollecitato la mia editor in Feltrinelli, perché lei che mi aveva detto: ma perché non scrivi di questa cosa? Tu parli della mente, del cervello, delle risorse,
tu
di
hai
attivare la forza
testi.
Che noi. Sì, ce ne sono altri testi, ma io no. Ma io non volevo fare il maestrino, capito? Non volevo fare il maestro di vita, dare lezioni agli altri. Cioè è un'esperienza talmente unica e personale che su questo io avevo pudore. Allora quando mi è venuta in mente questa frase, quando fai la chemio le zanzare non ti pungono, mi è venuto da ridere. E allora lì ho detto: ma questo è il titolo giusto, assolutamente devo scrivere con questo tono e questo atteggiamento. Questo è quanto.
E leggendo sul link che ho messo anche per tutti i nostri radioascoltatori di questa casa editrice di nicchia con cui poi hai pubblicato, che è Biblioteca a Palos,
sì.
C'è presente la prefazione del nostro amico Marco Riva, che devo dire bisogna leggerla molto attentamente, perché le parole non sono messe a caso, sono ben soppesate e insomma bisogna leggere bene questo testo, perché è abbastanza, diciamo, impegnativo. Però io ho capito leggendo che effettivamente è un raccontarti in questo libro, è un diario.
Sì, ed era la condizione.
Tu dici letteratura e parola, ma l'insieme delle parole che segue è un diario.
Sì,
esattamente.
Ovvero pagina in cui la vita si fa parola e la parola vita. Sembra un po' San Giovanni nel prologo del Vangelo, in cui racconti un po' il tutto in maniera molto filosofica.
È un paragone di grande impegno, però questo, che vado subito lasciando a Gianfranco la parola, perché davvero io ho assistito alla scrittura di quel diario, l'ho letto. Tra i primi mi ritengo fortunato, ma il nostro supereroe è davvero Gianfranco. E quindi lascio a lui il perché di un diario, di questo soprattutto diario. E perché lui si è ritrovato, come mi ha detto, nella prefazione.
Okay. Allora vado io?
Certo.
Va bene, vado io. Stavo dicendo che questa era la condizio sine qua non per scriverne, perché sai, io mi sono posto il problema, è il caso che questo evento così privato io lo trasformi anche in un evento pubblico? E la risposta era no, decisamente, cioè non mi andava molto di fare questa operazione. Perché? Avevo iniziato a dirlo perché io non volevo assolutamente scrivere qualcosa che si ponesse come, sai, quell'eroe che sta attraversando il viaggio che lo rende maestro e dispensatore di verità e di saggezza. Avevo letto in passato libri che parlavano di cancro, che diventavano il manuale, come dire, del guerriero luminoso, cioè non era una cosa che mi convinceva, che mi piaceva. Ed è stato esattamente il motivo per cui poi con Feltrinelli, quasi di comune accordo, abbiamo deciso che questo giro saltavamo. Perché io non volevo parlare del cancro, io volevo parlare della vita mentre ti accade una cosa del genere. E infatti avevo detto no, se non che un giorno, mentre ero in tutt'altre faccende affaccendate, mi sono detto: ma tu quel libro già l'hai scritto? Perché, come diceva Marco, in realtà io avevo già cominciato a parlarne nei miei post su Facebook, perché io, insomma, ho il mio seguito, essendo un autore, migliaia di persone hanno i miei libri, c'ho il mio seguito di persone che, bontà loro, insomma, seguono le scemenze che scrivo. C'era già quel libro, era dentro quelle pagine di diario, perché alla fine Facebook diventa un diario della tua vita. Allora, cosa ho fatto? Sono andato a rivederle tutte, le ho messe tutte in fila, e quando l'ho letto, ma mi sono scordato una premessa: che mentre io scrivevo quelle cose, ho cominciato a ricevere messaggi dalle persone che mi dicevano: ma è bellissimo quello che scrivi, è fantastico come lo affronti, sta aiutando me, sta aiutando mio marito, mia sorella, la mia amica, eccetera, eccetera. Ed è questa è stata la spinta fondamentale per cui io alla fine sono andato avanti. Però, ripeto, non volevo fare un manuale, volevo raccontare. Io alla fine, in realtà, quando io da giovane sognavo di scrivere libri, sognavo di scrivere romanzi, poi alla fine sono finito a scrivere saggistica. E quindi quella narrazione delle giornate, cioè di quello che ti accade, con la focalizzazione sulla vita, non sulla malattia, che oltretutto io, Marco lo sa, odio chiamare malattia, cioè nel senso che certamente non è una negazione, ma a me piace molto pensarla come una condizione esistenziale che in quel momento sei chiamato a vivere. Ecco, parlare di quella condizione attraverso quello che accadeva nelle mie giornate, dove la vita non cessava mai di essere, perché insomma la vita o c'è o non c'è, e se c'è, se tu stai comunque combattendo o danzando con una cosa che è chiamata cancro, sempre vita è. Oltretutto, è una condizione che, come ha capito perfettamente Marco, diventa un acceleratore di intelligenza, perché vivere una situazione del genere, è un discrimine assoluto nell'esistenza di una persona, cioè è come un evidenziatore che ti costringe a fare i conti con te stesso, col tuo rapporto con la vita e con la realtà e direi con l'universo intero. Quindi, insomma, sì, è un diario, è un diario dove io racconto quotidianamente quello che vivo e quindi cosa accade nel momento in cui questo ospite oscuro irrompe nella mia esistenza e cosa faccio mentre mi si siede accanto, questa condizione, e io devo in qualche modo declinarla nell'unico modo che conosco di vivere, che è quella con slancio ed entusiasmo e meraviglia. E questo, secondo me, in quelle pagine c'era. Allora lì ho capito che il libro si poteva fare, e visto che Feltrinelli mi chiedeva di comunque ridurlo sempre un po' alla dimensione del manuale, allora, visto che c'era quest'altro editore che invece era entusiasta nella lettura del libro così com'era, abbiamo deciso di fare questo viaggio insieme.
Certo.
Lì, naturalmente, chiedere a Marco di scrivermi una prefazione è stato, come dire, naturale quasi.
Tra l'altro, quello che dicevi prima è stato un po' lo stimolo, il fatto che scrivendo questi pensieri su questa bacheca universale, diciamo, che possono leggere gli amici e coloro che seguono un po' questi social, ha fatto scaturire appunto una reazione positiva da parte di chi leggeva dicendo mi stai aiutando, eccetera. Quindi io penso che non so chi c'è all'ascolto, ma io leggo qua su dei report che ad oggi in Italia che sono sotto chemioterapia sono più di 2 milioni di persone. Quindi magari qualcuno, leggo qui sui dati di internet, dice che 2.250.000 gli italiani che stanno vivendo e stanno facendo terapia, il 4% dell'intera popolazione. Se ce ne fossero anche solo all'ascolto 10 o 15 che magari stanno sentendo queste parole, penso che magari leggere questo tuo diario possa fare anche del bene a loro e a tutti coloro che stanno vivendo questa esperienza. Quindi perché no? Nel senso, hai fatto benissimo. penso che sia stata una scelta bella e consapevole. Penso che Marco, che ha curato la prefazione, sia d'accordo.
Assolutamente sì. E questi numeri, a mio modo di vedere, anche ci richiamano alla responsabilità con cui alla fine, dal principio e alla fine, proprio per rendere libero e proteggere la sua creatura, cioè il diario, la responsabilità che Gianfranco si è preso, proprio perché è un problema importante, severo, ahimè diffuso, che penetra nell'intimità delle persone, delle loro relazioni, delle loro famiglie, delle loro realtà, e trovare il modo giusto, dove giusto chiaramente apre a una infinita discussione su cosa può essere finito giusto, però il modo più delicato, attento, di trattare di un tema in questo modo, con l'ironia che contraddistingue Gianfranco, è davvero un aspetto straordinario di Gianfranco in quanto tale, perché prima del libro c'è un autore e prima dell'autore c'è l'uomo, Gianfranco, e il numero che tu hai citato racconta, ci ricorda questa responsabilità che Gianfranco si è assunto, che Gianfranco ci trasmette, che Gianfranco ha reso cristallino nel suo libro. Chiamiamolo diario, nel suo diario ora libro.
Certo, io mi spiace interrompere perché con l'argomento così delicato e interessante, però la radio ci impone di mettere ogni tanto un brano musicale, e accolgo l'invito che mi è arrivato tramite quello strumento che si chiama WhatsApp, per cui uno dei tre brani suggeriti andrà in onda adesso, Un senso di Vasco Rossi.
Questa sera, anche se questa sera un senso non ce l'ha, voglio trovare un senso a questa vita, anche se questa vita un senso non ce l'ha, voglio trovare questa storia, anche se questa storia un senso non ce l'ha, voglio trovare un senso a questa voglia, anche se questa voglia un senso non ce l'ha. Se questa situazione un senso non ce l'ha, voglio trovare un
senso a questa condizione.
Buonasera a tutti, siamo di nuovo su Lifestyle Radio Orizzonti in Blu e siamo in dialogo con i nostri due ospiti di questa sera, l'autore del libro Quando fai la chemio le zanzare non ti pungono, Gianfranco D'Amico, e l'autore della prefazione, Marco Riva. Abbiamo sentito questo brano musicale, che tra l'altro era tra i preferiti, diciamo, e quindi potremmo dire, mi viene da fare questa domanda a Gianfranco: qual è il senso che hai trovato?
Ma guarda, questa canzone ha sempre il potere di commuovermi. Poi Vasco, che io da ragazzo non ho mai seguito tanto, secondo me crescendo è diventato un filosofo di primo ordine, perché lui in questa canzone è un costruttivista, cioè questa canzone, vedi, al di là, prima di dirti che senso ci ho trovato io in questa cosa, ti rimarca una cosa che per me è essenziale, ed è la responsabilità tremenda ma meravigliosa che abbiamo di costruire noi il senso al mondo, alle cose che accadono e a noi stessi. Cioè, il senso non sta nelle cose, il senso sta nella tua mente che dà un senso alle cose. Questo io lo trovo fantastico, è come se tu sei l'architetto della tua stessa vita, del tuo destino. È una cosa che io nel mio lavoro, per esempio con le persone, è il primo dei suggerimenti, non so come dire, che cerco di far passare, cioè sei tu. È vero che le cose accadono, ma poi quello che le cose diventano dipende in prima istanza da te. Che senso ci ho trovato io in questo? Guarda, io potrei dirti che neanche ce l'ho cercato. Cioè, per me aver vissuto questa situazione, che veramente con questa parola tremenda noi definiamo un cancro, perché insomma alla fine questo è, oltretutto il mio era bello stronzo, cioè, perché stiamo parlando di un quarto grado, è una malattia che ha un nome che io non do la confidenza di pronunciare. Ecco, cioè è sempre parte di questa esperienza che io sono chiamato a vivere. Il senso è che le cose ti accadono e tu ne devi fare la cosa migliore possibile. Guarda, c'è una storia che io racconto nel libro, che viene dritta da mia madre. Mia madre, che è cresciuta durante il periodo della guerra, mi raccontava che c'erano i paracadute lasciati dagli alleati angloamericani, che ogni tanto trovavano in giro. Questi paracadute erano fatti di tela. Mm-hmm. E loro che facevano con questi paracadute? Ci facevano delle camicie, ci facevano dei vestiti per i mariti, per i figli. E lei non lo esprimeva esattamente così, ma il senso, vi giuro, era esattamente questo. Lei diceva: se tu hai un paracadute, facci una camicia, ma non ci devi fare una camicia, ci devi fare la più bella delle camicie possibili, e non devi stare lì a pensare che se tu avessi avuto un altro tipo di stoffa o un'altra condizione o un'altra serenità avresti potuto fare questo o quell'altro. No, tu hai quello e con quello ci devi fare il meglio. Prendi un paracadute, facci una camicia. Ecco, è quello che ho fatto io con questa condizione particolarissima, che è straordinaria. Quando dico straordinaria, dico veramente va al di là dell'ordinario. Perché un cancro, come dicevo prima, ti mette di fronte a te stesso, ma ti costringe anche a fare altre due cose che sono fondamentali, di cui io già scrivevo nei libri, ma un conto è scriverlo, un conto è viverlo sulla tua pelle. Come dire, non perdere mai di vista quanto è meraviglioso il fatto che tu sei vivo e puoi sperimentare la realtà. E insieme a questo, naturalmente, che il bene più prezioso che hai, e che noi ci scordiamo troppo spesso che sia così, è il tempo. Allora tu devi capire che cosa farne di quel tempo. Allora, per uno come me, che ha sempre testimoniato queste cose, tu capisci che, cioè, quando io ho saputo di avere un cancro, Cioè, è come se mi fossi detto: beh, Gianfranco, hai parlato di alcune cose da una vita, ora devi farle. Cioè, non che prima non le facessi, io spero che ci sia stata una congruenza fra i miei valori e le cose, come dire, che predicavo e le cose che praticavo. Certo. Ma questa era una questa, guarda, ti giuro, c'è stato un momento in cui ho pensato: questa mi è stata mandata. Ecco, se io credessi nella provvidenza, in un disegno sopra di te, cioè è come se qualcuno mi avesse strizzato l'occhiolino e mi avesse detto: caspita, ora hai davvero l'occasione di dimostrare che tu sei quello che dici di essere. Cioè, ed era una sfida, un invito, una danza che io non potevo non cogliere. Io vorrei aggiungere una cosa a quello che dicevi prima sull'aiuto che questo libro può dare a chi sta affrontando questa situazione. A me piace pensare che questo libro può dare una mano anche a chi questa condizione non la sta affrontando, perché sai, non devi aspettare di vedere una macchia su una lastra per capire una serie di cose che sono l'essenziale dell'esistenza. Ecco, io vorrei che chi leggesse questo libro e che ha la fortuna, che io auguro per il tempo più lungo possibile, di stare bene, non sprechi neanche un secondo di quello stare bene. Noi diamo per scontate troppe, veramente troppe cose, che scontate non lo sono assolutamente. E quando io ho cominciato ad avere i sintomi più gravi di questa patologia, e ho sentito quest'io sgretolarsi, questa mano con un rasoio in mano mentre mi facevo la barba che improvvisamente si apre, non ubbidisce e cade a terra, e tu ti ritrovi pieno di tagli. Quando tu ti scopri che vuoi dire qualcosa e senti le parole partire, ma poi è come se si fermassero a un casello autostradale dove c'è un blocco e non esce fuori niente. Quando la neuropsicologa dell'Humanitas a prima visita mi ha guardato e mi ha detto: ok, signor D'Amico, mi dica il nome di animali, ma possiamo arrivare fino a 20, quello che vuole. E io l'ho guardato fisso e non mi è venuto nessun animale. Dico, ti rendi conto? E lì tu capisci che tutto quello che per te è ordinario non è affatto ordinario. Cioè, è straordinario avere un corpo e poter fare tutto quello che normalmente facciamo. Ecco, un cancro ti porta via dall'ordinario e ti mette nello straordinario. E se tu te la giochi bene questa partita, guarda, è un dono incommensurabile. Anche se io ho sempre pudore a usare questa parola, perché alla fine un cancro è una minaccia. Cioè, mi scuseranno i tuoi ascoltatori se dico una rottura di coglioni. Cioè, come dire, in gioco è la tua vita. Ma al netto di questo, guarda, non c'è esperienza più incredibile e straordinaria che ti possa capitare. Non so se puoi credermi.
No, a me colpisce il fatto che riesci a dare del tu a questa cosa che tu stesso hai definito una minaccia, e tu possa vedere appunto l'effetto positivo, che è anche così, perché come il cancro poi ci sono tutta una serie anche di drammi che caratterizzano la vita di tutti gli uomini, dalle morti improvvise magari di un caro, di un parente, piuttosto che ce ne sono tantissime di situazioni che abbattono le persone anche più forti. Però saperle vivere e dargli un nome e poter far uscire da lì una luce, una speranza, un invito a guardare le cose in maniera diversa e ad essere più forti, penso sia una grazia e sia incredibile. Quindi se in questo libro c'è metà di questa forza che stavi mettendo adesso nelle tue parole, penso che sia un vero aiuto a chi sta affrontando questo periodo difficile della propria vita.
Marco, vuoi dire qualcosa tu o continuo io?
Io farei parlare la musica, così poi ritorniamo e lasciamo la parola a Marco e poi okay, la parola anche a tu. Adesso okay. Sentiamo Sam Smith con Dancing with a Stranger. Allora, non era nell'elenco, però effettivamente bravo Alberto, perché mi sembra che non stia male ballare con uno straniero.
Sì, sì, sì.
I don't wanna be alone tonight. It's pretty clear that I'm not over you. I'm still thinking about the things you do. So I don't wanna be alone tonight. Alone tonight, alone tonight. Can you fight the fire? I need somebody who can take control. I know exactly what I need to do. Cause I don't wanna be alone tonight, alone tonight, alone tonight.
Buonasera a tutti, siamo di nuovo su Lifestyle, Radio Orizzonti in Blu. Stiamo parlando con gli ospiti di questa sera, che sono Gianfranco D'Amico e Marco Riva. Io lascerei, allora ragazzi, qua mancano 11 minuti alla fine della trasmissione. Purtroppo io devo ricordare anche queste cose spiacevoli, però non è che abbiamo un tempo infinito. Quindi volevo chiedervi magari di... fare un po' una conclusione dell'intervista, però abbiamo tempo, cioè nel senso non è che vi sto mettendo fretta. Però vi ricordo che ci sono 11 minuti.
Okay. Non ci metti fretta, ma ci dai un giusto modo di proseguire il discorso che Gianfranco ha fatto prima, sottolineato, cioè l'importanza del tempo.
Sì,
il tempo,
esatto,
che ci è dato dalla radio, ma chiaramente il tempo con la T maiuscola. Se posso fare un commento?
Certo.
Quando ho conosciuto Gianfranco, ma soprattutto quando mi ha emozionato chiedendomi di scrivere questa prefazione in un libro così sentito per lui, e si è percepito anche da quanto ha detto prima, mi sono ritrovato tanti anni fa quando una mia amica mi aveva regalato un libro che si intitolava Dall'altra parte, che per me è stato importante nella mia formazione da medico, tanto quanto il manuale delle varie discipline che per università abbiamo fatto, ovvero pensare quando da medico uno parla a una persona di certe diagnosi, ma penso di tutte le diagnosi di malattia, di non essere solo quello che parla, ma di provare a essere chi ascolta e in quel momento si affida a te, alle tue competenze, alla tua impegno, alla tua dedizione, per cercare comunque di porre un rimedio, qualunque esso sia, la condizione in cui si trova o che mai non ha capito di trovarsi e deve essere illustrata. E anche lì ci sono una convergenza di esigenze, c'è cioè un'esigenza da una parte di lavoro, dall'altra di comprensione, e ci si deve trovare insieme per un obiettivo, che è proprio quello di non sprecare il tempo, non sprecare il paracadute che in quel momento viene lanciato, che si trova per fare quello che si può fare da professionisti, da esseri umani. E Gianfranco nel suo scrivere, e mi piace sottolineare, non è una scrittura ragionata, è veramente un diario. Lui ha scritto bene perché lo sa fare, da autore, da scrittore, ma ha scritto mentre viveva. E questa, secondo me, è la forza di Gianfranco, la forza di questo libro, ed è e sarà sempre quello che è il valore che non solo chi in questo momento ha una condizione, chi l'ha avuto, chi vuole riflettere su questo, ma secondo me un valido motivo di riflessione per chi in tutto quel processo che è oggi la medicina, è oggi un posto di soccorso come l'ospedale, sono tantissime figure che per fortuna lavorano spesso insieme per il meglio. E nelle varie competenze questo dono che Gianfranco ci fa ci ricorda che ci sono anche competenze non scientifiche, competenze umane che vanno comunque coltivate, preparate per non trovarsi impreparati in quel momento o per dare anche più valore alle competenze tecniche, scientifiche, pratiche che sono il cuore della professione, ma non esauriscono, secondo me, la professione. E secondo me questo libro parla a tante orecchie, chiaramente di chi vuole ascoltare, e una parte di queste, secondo me, possono davvero essere, come sono stato io per primo ad averlo ascoltato, chi in questo processo di affrontare una condizione è coinvolto.
Certo. La parola all'autore, e ricordo che abbiamo solo 6 minuti.
Allora, guarda, io concludo così. Il cancro ti mette in contatto con il tabù più grande della nostra civiltà e della nostra cultura in questo momento, che è quello della morte, che in realtà è una condizione assolutamente naturale, è insita nella vita, ma rischio veramente di diventare retorico, cioè è talmente naturale il ciclo vita-morte che è persino strano come noi viviamo questa prospettiva quasi come una violazione di un diritto. In realtà non c'è nessun diritto che abbiamo. Come dire, sei qui perché hai firmato un contratto dove alla fine ti viene detto che è finita. Io ho questa sensazione, cioè perché guarda, uno dei post delle pagine forse più che mi è più a cuore in quel diario. E quel giorno in cui io scrivo è venuta la morte e mi si è seduta accanto. E questo ha cambiato tutto. E io ci ho parlato. E lo è tuttora. È lì. È lì. E questo elimina tutte le sciocchezze dell'esistenza. Però io voglio dire questo. La qualità di questa prospettiva non si gioca nel momento in cui diventa più verosimile che tu questo grande salto sei chiamato a farlo, cioè morire. Si gioca prima, si gioca prima. Per questo io dicevo, a me piace pensare che questo libro possa dare qualcosa non a chi attraversa questa condizione, ma a chi non la attraversa. Ma ai noi, come dire, è nelle possibilità. Le statistiche te lo dicono impietosamente. Cioè, noi dobbiamo curare la qualità della nostra vita, dobbiamo curare ciò che ci è più caro, il nucleo di ciò che siamo, provando a tirarlo fuori in qualunque condizione, anche coi compromessi. Io non sono fra quelli che dicono se ci credi lo farai. Cioè, come dire, ho 30 anni di esperienza di lavoro con le persone che mi hanno insegnato che non è così semplice. Però l'invito è a sedervi un attimo, a prendervi un attimo di tempo e a capire chi siete, cosa volete ottenere, chi volete che le persone vedano fuori in voi, cioè cosa volete lasciare. Ecco, se questo voi lo state facendo, già questo vi metterebbe in una condizione di forza nel momento in cui sareste chiamate ad affrontare questa prova. Io credo che la forza che mi viene dall'affrontare questo momento nel modo in cui lo sto affrontando, viene molto da un lavoro fatto antecedentemente, che è oltretutto il lavoro di cui parlo in 5 libri, cioè con Feltrinelli, perché di questo si occupa il mio lavoro potrei dire la mia missione. Non ho sprecato un secondo a capire come potete tirare il meglio di voi stessi fuori, perché questa è la vocazione nostra. Dopodiché, invece, a chi sta affrontando questa situazione, io dico: la prima cosa in assoluto che io ho fatto, accettate quello che accade, no, come dire, è impossibile negarlo perché poi il corpo te lo dice, ma non identificatevi mai con quello che vi sta accadendo. Cioè, danzate con lo straniero, accettatelo lo straniero. Io mi sono trovato in momenti in cui mi sono accarezzato il punto in cui Marco Riva mi ha scoperchiato il cranio, e a riversare lì dentro non ciò che si riserva, che si riversa su un nemico, ma su qualcuno che si è confuso. Cioè, è che tutta un'intera altra parte di me stesso, ecco perché condizione è meglio di malattia, perché le parole sono importanti, perché ti permettono di percepire tutta un'altra serie di cose dentro di te che non sono d'accordo con queste cellule che si sono confuse. Certo. Ecco, non so come dirlo. Cioè, io non sono solo, c'è una comunità cellulare dentro di me e con cui ci parliamo spesso, che stanno lì accanto a me a cercare di rimettere ordine e integrazione in qualcosa che è un gruppetto anarcoido insurrezionalista ha cercato in un momento di confusione di sabotare. Ecco, questo è: non identificatevi, non mettetevi a leggere sulla vostra patologia le statistiche. Io l'ho letto il primo giorno in cui mi è stato detto cosa avevo, poi le ho dimenticate, non aiutano. Voi dovete mettervi in una condizione di forza e di risorsa e trovare tutti i modi possibili per farlo. Non scordatevi mai che la bellezza non cessa mai attorno a voi e dentro di voi. Perché, come scrivo in un altro pezzo del diario, non di solo temo zolomide, vive l'uomo tumorato di Dio. C'è la bellezza che vi nutre, la bellezza guarisce. Non lo so se è vero, ma su una cosa ho certezza assoluta, che vi dà una forza e una luce con cui il gioco può diventare un altro gioco.
Io questo è quello che vorrei dire. Ringrazio tutte e due voi, perché ci avete dato una testimonianza incredibile di forza, di speranza. Invito coloro che ci hanno ascoltato a fare come ho fatto io 2 minuti fa, andare su apalos.it e ordinare questo libro, perché dobbiamo accettare la sfida di Gianfranco. E io vi ringrazio. Grazie. E spero di avervi magari ancora ospiti per qualche altra tematica.
Quando vuoi.
Grazie. Buonasera.
Ciao Marco.
Ciao. Ciao ciao.
Ciao.
Arrivederci a tutti.
Ciao ciao. E adesso gli Abba.